Buongiorno a tutti carissimi. Oggi vorrei condividere qualche riflessione su una meravigliosa preghiera che troviamo, una delle tante meravigliose preghiere che troviamo nella scrittura. Giovedì abbiamo avuto l'occasione di leggere e meditare la famosa preghiera sacerdotale di Gesù nel capitolo 17 di Giovanni. Oggi ne leggiamo una che penso altrettanto bella e edificante, conosciutissima, sulla quale abbiamo già avuto modo di meditare più di una volta, ma che è sempre è importante, no, che ci torniamo periodicamente, intanto perché contiene insegnamenti veramente profondi e perché poi deve in qualche modo diventare la nostra preghiera quotidiana. Parlo della preghiera di Paolo per gli Efesini, che leggiamo al capitolo 3 della lettera agli Efesini, versetti dal 14 al 21, e andiamo a leggerli. Quindi Efesini 3, versetto 14. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché gli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere quest'amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutta l'età, nei secoli dei secoli. Amen. Così Paolo prega per gli Efesini. Ovviamente è una preghiera profondissima, ricchissima, e non avremo tempo ovviamente di commentarla, quanto varrebbe la pena per ovvi motivi di tempo, però condivideremo alcune riflessioni, quelle che ritengo essere le più importanti. Allora, la preghiera inizia con questa frase: per questo motivo. E il motivo lo leggiamo nei capitoli precedenti, nei capitoli 1 e 2, no? Il motivo è che siamo figli di Dio, che siamo stati salvati per grazia, che siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale, che il motivo è perché quando eravamo morti nei peccati, come leggiamo in Efesini 2, al versetto 5, Dio ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siamo salvati, ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo. Questo è l'unico motivo per cui possiamo avvicinarci al Padre. Ed è la sua immensa grazia, non esistono altri motivi che ci permettono di presentarci davanti al trono del Padre in preghiera, non sono certo i nostri meriti, non è il nostro desiderio di piacerli, non è la nostra condotta, ma solo, è solo la grazia, è solo per grazia, come cantiamo spesso, non solo per grazia possiamo venire al tuo trono, Signore, solo per grazia. Quindi il motivo per cui Paolo fa questa profonda preghiera per gli Efesini è radicato nella sua grazia. E Paolo appunto dice, spinto da questa, dalla consapevolezza di questa grazia, dice: piego le ginocchia davanti al Padre. La preghiera di Paolo è intensa, e l'inginocchiarsi indica profonda umiliazione, profondo desiderio anche di sottomissione, di dipendenza. Ovviamente sappiamo bene che non è l'atto in sé quello dell'inginocchiarsi, l'atto fisico in sé quello che è importante, ma è la disposizione dell'animo, no? La disposizione di animo interna. Chiaramente l'atto in sé può aiutare, questa disposizione può aiutare a renderci consapevoli della necessità della sottomissione e dell'umiliazione. Paolo piega le ginocchia davanti al Padre affinché egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria. Dio ci dà secondo le ricchezze della sua natura divina, come, quando, cosa, quanto e quanto vuole Lui, secondo quanto e può e vuole fare Lui, non secondo quanto vogliamo o riteniamo giusto noi. È l'unità di misura del suo donare è la ricchezza appunto della sua natura divina, un metro che è incredibilmente superiore al nostro. Al versetto 21 abbiamo visto che la preghiera, al versetto 20, si conclude dicendo appunto: colui che può fare infinitamente di più di quel che pensiamo, domandiamo o addirittura pensiamo, no? Questa è la ricchezza del suo dare, il metro del suo donare. Quindi già questi primi versetti ci danno in qualche modo delle indicazioni su come pregare, quale deve essere la giusta disposizione per pregare, no? E cioè piegando le ginocchia, quindi in un atteggiamento di umiltà, di completa sottomissione, di completa dipendenza dal Padre. Piegando le ginocchia, quindi, con piena fiducia nella potenza e nella capacità divina di donare secondo le ricchezze della sua gloria. Quindi, sottomissione, piena fiducia e ovviamente appoggiandoci al sacrificio di Cristo, chiamando in causa il suo sangue, l'unico mezzo appunto che ci permette di avere accesso al Padre. E attraverso la croce, lo sappiamo bene, ma è bene ricordarcelo, solo attraverso la croce che possiamo avvicinarci a Lui senza timore, ma addirittura con fiducia, e possiamo, e siamo liberi appunto di presentare le nostre richieste al Padre. Penso che sia capitato a tutti noi, più o meno spesso, di fare l'errore di sentirci indegni di pregare, magari perché ci siamo accorti di essere stati poco in comunione con Lui per tutta la giornata, ci sentiamo quindi in qualche modo mancanti, non sufficientemente a posto, fra virgolette, per rivolgerci delle preghiere. Ma è sbagliato, no? Capita a tutti, credo, no? È umano, ma è un mai sbagliato, perché noi non possiamo fare affidamento su noi stessi. Se pregassimo, lodassimo, adorassimo, intercedessimo solo quando ci sentiamo a posto, non lo faremmo mai. Paolo piega le ginocchia davanti al Padre, appunto, facendo affidamento non sul suo morale, sulla sua condotta, su quanto è stato in comunione col Signore, ma proprio per i motivi che descrive ai capitoli precedenti, cioè per il sangue di Cristo e per l'opera meravigliosa di Cristo. Quindi, dopo averci mostrato Paolo, no, come pregare, quindi in profonda sottomissione, completa sottomissione, piena fiducia e appoggiandoci al sacrificio di Cristo, Paolo inizia i motivi di preghiera per gli Efesini, ed è utile, no, guardarli, è bene focalizzarli, perché ovviamente i bisogni spirituali degli Efesini sono gli stessi bisogni fondamentali di tutti noi. Efeso non era una chiesa in cui c'erano particolari problemi o problemi contingenti particolarmente gravi, per cui Paolo scrive una lettera per risolvere quei problemi, per dare indicazioni su quei problemi, come fa per esempio ai Corinzi, no? Se pensate prima a Corinto, la prima lettera ai Corinzi, a Corinto c'era tutta una serie di problemi, di errati, di malcostume, no? Di errati atteggiamenti da parte dei Corinzi, e Paolo li ne parla uno dopo l'altro. Qui a Efeso, fra l'altro, questa probabilmente era una lettera circolare, quindi diretta a diverse chiese, quindi non c'erano dei particolari problemi contingenti. Quindi le indicazioni che Paolo dà agli Efesini sono sono motivi di preghiera fondamentali per tutti noi, quindi è bene focalizzarli, perché i bisogni spirituali dei figli di Dio sono gli stessi in ogni tempo. Allora, quali sono questi motivi di preghiera? Sono essenzialmente due, che però di fatto sono coincidenti, o comunque sono punti di vista diversi sulla stessa realtà. È vedere la stessa realtà divina da diversi punti di vista, o descritta in diversi modi. La prima è quella di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, no? Così abbiamo letto al versetto 16. Cioè Paolo prega che il nostro uomo interiore, con le sue emozioni, la sua volontà, il suo intelletto, sia rafforzato spiritualmente. Questo può avvenire solo per opera dello Spirito Santo in noi, no? Lo diciamo sempre, lo Spirito Santo in noi attraverso lo spirito umano poi può estendere il suo regno, la sua sfera d'azione, può e deve estendere la sua sfera d'azione a tutto l'uomo interiore, con le sue emozioni, volontà, intelletto, quindi a tutto il nostro io. Quindi questa, la prima è quella di essere potentemente fortificati nell'uomo interiore, e la seconda è che il Padre faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Noi sappiamo, no, che Cristo è già in ogni credente attraverso lo Spirito Santo. Questa è una realtà di fatto che è chiaramente insegnata dalla Scrittura. Cristo già è in noi attraverso lo Spirito Santo, in ognuno di noi che ha creduto. Allora, perché Paolo fa questa preghiera? Allora, intanto occorre distinguere, no, tra ciò che è reale oggettivamente, no, ciò che è una verità oggettiva, e ciò che diventa reale in pratica, diventa una realtà pratica, una verità pratica per ognuno di noi, no? È esperienza comune che ci siano delle benedizioni divine che noi facciamo fatica a comprendere e soprattutto facciamo fatica a vivere. O lo facciamo solo in parte, oppure le comprendiamo solo intellettualmente. E quindi la dimora di Cristo, la dimora del Dio uno e trino attraverso lo Spirito Santo nel cuore di ogni credente è una di queste, quella è una di quelle cose che forse facciamo più fatica a, sicuramente facciamo fatica a comprenderla razionalmente, perché non possiamo comprenderla razionalmente. La possiamo comprendere solo per fede, la possiamo appropriarcene solo per fede, ma poi dobbiamo imparare appunto a viverla. Allora, la preghiera di Paolo per gli Efesini ha probabilmente innanzitutto questo scopo qui, di creare la consapevolezza negli Efesini di questa, della vita di Cristo nascosta in loro. Quindi creare la consapevolezza in ognuno di noi del fatto che veramente abbiamo la vita, di che non è solo una realtà, una verità oggettiva affermata dalla Scrittura, che può rimanere, diciamo, in qualche modo anche lettera morta, ma deve essere qualcosa di cui ne siamo veramente consapevoli per poterla poi in qualche modo mettere a frutto giorno dopo giorno. La dimora del Dio uno e trino nei credenti è il miracolo. Io penso che sia il miracolo. Non si può fare una classifica dei miracoli, intendiamoci. Però è la cosa che in qualche modo a me sorprende sempre, che ogni volta che ci penso credo che sia la cosa più clamorosa, più sorprendente di tutte. Sia per innanzitutto per la nostra indegnità, no? Pensare che il Dio uno trino, colui che ha gli occhi troppo puri per sopportare l'iniquità, per tollerare la vista del peccato, ha deciso di fare di noi creature misere e indegne il suo tempio. È una roba incredibile. Quindi preghiamo innanzitutto che il Signore proprio dia ad ognuno di noi la consapevolezza di questa realtà, che non rimanga lettera morta, che non rimanga un qualcosa che magari ci ripetiamo l'un l'altro, e grazie a Dio che lo facciamo, perché è importante che ce lo ripetiamo continuamente, ma che diventi veramente una realtà soggettiva, non solo oggettiva, una realtà soggettiva, pratica, vivente in ognuno di noi. Preghiamo per avere questa consapevolezza, per ricordarcelo ogni minuto della nostra giornata. Quindi questo può essere uno dei un motivo per cui Paolo prega appunto affinché gli Efesini abbiano questa consapevolezza. Ma c'è anche un'altra spiegazione, no, del perché di questa preghiera, e qui ci aiuta il testo greco, perché abitare è la traduzione del verbo katoikeo, che vuol dire prendere dimora, vuol dire abitare stabilmente, vuol dire colonizzare addirittura in alcuni frangenti. Ed è diverso dal verbo paroikeo, sono simili, no? Ma sono diversi. È il verbo paroikeo, viene dal verbo paroikeo, viene il sostantivo paroikoi, per esempio, che Paolo usa in Efesini 2:19 per indicare, e viene tradotto almeno nella Nuova Riveduta, col sostantivo ospiti. Quindi paroicheo è un dimorare come ospiti, un dimorare temporaneo, un dimorare come ospiti. Catoicheo vuol dire no, è un dimorare stabilmente. Allora Paolo qui sta pregando il Padre che Cristo abiti nel cuore degli Efesini, quindi tutto il nostro io, nel nostro io più profondo, ma che vi abiti da padrone di casa, non da ospite. E come tale, come padrone di casa, deve occupare stabilmente tutta la casa, non solo una o più stanze di essa. Questo può e deve avvenire, e può avvenire e deve avvenire solo per mezzo della fede, in quanto la fede, lo diciamo sempre, è l'unico mezzo per appropriarci delle benedizioni divine ed è l'unica cosa che ci viene richiesta, lo diciamo sempre, l'unica cosa, il Signore ha fatto tutto, no? Ha già fatto tutto, ha già compiuto, non solo ha fatto tutto sulla croce, no? Tutti ci ricordiamo le ultime parole di Gesù, tutto è compiuto, ma ha già fatto tutto, sappiamo che ha preparato le opere che dobbiamo compiere, le ha preparate già prima della creazione del mondo, prima della fondazione del mondo. Quello che dobbiamo fare noi è appropriarci per fede delle immense benedizioni spirituali con cui ci ha già benedetto. Quindi la fede è l'unica cosa che ci viene richiesta, quindi facciamo bene, facciamolo ancora più spesso, a chiedere che il Signore aumenti la nostra fede affinché possiamo appropriarci per fede appunto di tutte le sue benedizioni spirituali e possiamo appropriarci per fede e mettere a frutto per fede questa dimora di Cristo nei nostri cuori. Gesù non vede l'ora di abitare da padrone di casa nei nostri cuori. Allora chiediamoci appunto, noi come ci poniamo davanti a questa verità? Cristo regna nei nostri cuori, è il padrone di casa o è solo un ospite, più o meno scomodo? È lui che è il padrone di casa, che ha il controllo di tutto quello che succede in casa, oppure è solo il coinquilino o l'affittuario a cui chiediamo collaborazione per mandare avanti la casa, per condividere le bollette, le spese di manutenzione, il coinquilino che chiamiamo in causa quando c'è un problema, quando perde lo scaldabagno, quando perde il lavandino, quando c'è da pagare la bolletta, o è lui il padrone di casa? Per usare, sapete, io lavoro in un'azienda abbastanza grande, no? Allora mi vengono in mente anche dei paragoni aziendali in qualche modo. Allora mi chiedo se Cristo è il padrone dell'azienda o l'amministratore delegato al quale dobbiamo riportare, oppure è solo un consulente aziendale, come spesso ce ne sono tanti nelle grandi aziende, che andiamo a interpellare quando ne abbiamo bisogno e ci sentiamo liberi di seguire o meno le sue indicazioni o di utilizzare o meno i suoi servigi, senza peraltro dovergli rendere conto. A quale di queste figure, all'amministratore delegato o al consulente aziendale, assomigliamo il nostro rapporto con Cristo o consideriamo Cristo? È lui che guida la nostra esistenza, guida i nostri passi giorno dopo giorno, o è il navigatore satellitare che ci è stato dato in dotazione quando ci siamo convertiti e ci sentiamo liberi di ascoltarlo o meno, di accenderlo o meno? Per quanto incredibile possa essere, visto che parliamo del re dei re, del signore dei signori, di colui che non avrebbe bisogno di chiedere niente a nessuno, meno che mai il permesso delle creature come noi, eppure Cristo rispetta la nostra volontà. È incredibile anche questo, eh? Lui aspetta in qualche modo in anticamera, aspetta con pazienza che lo facciamo accomodare al posto che gli compete, quello appunto da padrone di casa. Lui non prende il controllo della nostra vita con la forza, aspetta che siamo noi a consegnarglielo. È quello che dobbiamo fare giorno dopo giorno, perché sappiamo bene, fratelli e sorelle, che siamo molto bravi a consegnarglielo un giorno, ma poi già nel corso della nostra giornata torniamo sui nostri passi e vogliamo riprendere noi il controllo. lui deve essere il nostro padrone di casa. Quel padrone di casa è l'unico che può e sa come ristrutturare quella casa fatiscente che è il nostro cuore, che è la nostra vita, perché senza di noi, senza di lui, lo sappiamo che siamo veramente case fatiscenti che crollano a pezzi. E lui è il padrone di casa, deve essere il padrone di casa, deve essere il committente della ristrutturazione, ma deve essere anche l'architetto e l'operaio, perché se pensiamo di farla noi, di metterla in pratica noi questa ristrutturazione, faremo solo dei disastri, faremo degli abusi edilizi, degli scempi architettonici. Allora chiediamo proprio al Signore di venire a comandare il nostro cuore, e chiediamoglielo spesso, proprio perché sappiamo per esperienza che siamo bravi poi a tornare sui nostri passi e a riprendere il ruolo di padrone di casa e relegare Cristo in quello di ospite. Paolo prosegue, no, dicendo: quale sarà il risultato del fare di Gesù il padrone di casa? Lo leggiamo dal versetto 17 e 18, dice: faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. L'amore qui viene descritto, se lo sappiamo noi, in Prima Corinzi 13 viene descritto come l'unica via, la via per eccellenza. Qui viene descritto sia come punto di partenza che come punto di arrivo della vita cristiana, no? Viene descritto come punto di partenza quando dice radicati e fondati nell'amore, quindi abbiamo le nostre radici nell'amore, ma anche come punto in qualche modo di arrivo o di meta a cui tendere, per conoscere quest'amore che sorpassa ogni conoscenza. Leggiamo al versetto 19. L'amore qui viene rappresentato quindi come alfa e omega della vita cristiana, per il semplice motivo perché Cristo, che è l'alfa e l'omega, è amore. L'unico vero amore lo abbiamo in Cristo. Solo se Lui abita in noi da padrone di casa, allora abbiamo posto radici nell'unico vero amore e possiamo arrivare a conoscere sempre di più quanto grande sia questo amore. E in un piccolo inciso, Paolo, al versetto 18, mette in evidenza che questo cammino qui nell'amore, radicati nell'amore e tendendo all'amore, può avvenire solo, può avvenire con tutti i santi. Dice al versetto 18, con tutti i santi. Quindi ancora una volta qui viene posta in evidenza il fatto che la vita cristiana non è un cammino individuale, non è un cammino che si fa da soli, ma è fondamentale la comunione fraterna, è fondamentale la mutua edificazione, la cura, il sostegno, la consolazione gli uni per gli altri. D'altronde l'amore si esercita e si manifesta solo in un contesto sociale, no? Se fossimo da soli non abbiamo modo né di manifestare né di vivere questo amore. Per descrivere la grandezza di questo amore, Paolo appunto prega che gli Efesini possano conoscere sempre più questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Allora, per descrivere quanto sia grande questo amore, Paolo usa quattro termini: lunghezza, larghezza, altezza e profondità. Noi sappiamo che in geometria lo spazio è descritto da tre dimensioni, bastano tre coordinate per identificare la posizione di un oggetto nello spazio o per identificare le dimensioni di questa Bibbia. Per l'amore di Cristo questo non si può fare, è talmente grande, sorpassa la capacità di misura, la capacità di comprensione, la capacità di conoscenza dell'uomo stesso. E quindi Paolo arriva a utilizzare quattro termini invece che tre. L'uomo, noi non possiamo arrivare a conoscere tale amore per via intellettuale o per via scientifica. L'amore di Dio è inconoscibile dal punto di vista intellettuale come Dio stesso. è una conoscenza che può avere solo, può venire solo per via mistica, esperienziale, spirituale. L'ultimo traguardo e l'ultimo motivo di preghiera che ci mette davanti Paolo in questa meravigliosa preghiera è quello di essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ancora un altro mistero incredibile, o meglio, la descrizione dello stesso mistero indescrivibile di cui parlavamo prima, di cui ha parlato anche Giuseppe nell'introduzione, di cui abbiamo parlato giovedì. Questa è la meta di ogni credente, lo scopo delle nostre vite, lo scopo delle nostre giornate, cioè essere ricolmi della pienezza di Dio, essere pieni di Dio e dei suoi tesori spirituali. Come questo possa accadere, no? Cosa questo possa voler dire nel suo significato più profondo va al di là veramente della nostra capacità di comprendere. Noi abbiamo una mente finita e annebbiata dalla caduta. Quindi davanti a questo mistero del Dio uno e trino che dimora in noi e che vuole agire in noi, vuole operare in noi, come dice anche al versetto 20, ci dobbiamo solo fermare, lasciarci sorprendere, lasciarci meravigliare, lasciarci abbagliare da questa grandezza. Noi non sfugge proprio la nostra capacità di comprensione l'essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Per noi è inconcepibile, ma così ha decretato colui che può fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. La preghiera di Paolo appunto si chiude con questa lode al Signore che ne afferma la potenza al di là addirittura di ogni nostra immaginazione. Paolo ha chiesto tanto per gli Efesini, ha chiesto niente poco di meno del fatto che siano ricolmi della pienezza di Dio, ma è consapevole appunto di quello che il Signore può, che è consapevole del fatto che il Signore può dare secondo le ricchezze della sua gloria, è consapevole del fatto che Dio può fare infinitamente di più di quel che domandiamo o addirittura più di quello che pensiamo. Allora quando preghiamo non facciamo l'errore di porre un limite a Dio, alle sue capacità di operare, non abbiamo paura di osare chiedere troppo, perché sarebbe fare finito il nostro Dio. Non abbiamo paura di pregare per i nostri cari che ancora non lo conoscono, anche se magari abbiamo testimoniato tante volte e ci sembrano duri, diciamo dopo 10, 20, 30, 40 anni non c'è speranza. No, non abbiamo paura di pregare, perché noi abbiamo un Dio che può fare infinitamente di più di quel che pensiamo, di quel che domandiamo, addirittura di quel che pensiamo. Non abbiamo paura di pregare per la guarigione dei nostri cari, anche se sono in situazioni drammatiche. Il Signore dona e dona secondo le ricchezze della sua gloria. Possiamo osare chiedere se le nostre preghiere sono fatte nel modo giusto. Quindi dobbiamo poi ogni volta che preghiamo anche chiederci e chiedere a Lui, al Signore, di farci capire se quello che preghiamo è secondo la sua volontà. Ma non dobbiamo avere paura di chiedere troppo. Paolo non ha paura di chiedere troppo perché prega conformemente alla sua volontà. Alla volontà di Dio, ovviamente. Prega per la fortificazione dell'uomo interiore. Prega perché Cristo diventi il padrone di casa nei nostri cuori. Prega perché possiamo conoscere, afferrare sempre di più attraverso la fede la grandezza dell'amore di Dio. Prega affinché gli Efesini siano pieni, ripieni di Dio. Una preghiera così sarà certamente ascoltata ed esaudita dal Signore, nei tempi e nei modi che Lui riterrà opportuno. ma che questa preghiera proprio che Paolo fa agli Efesini possa diventare la nostra preghiera quotidiana. Amen.